Tre soldi. Vivere con le pietre. Storie dalle murate di Firenze. Di Valeria Muledda.
Non è che le murate, se sarà Santa Croce, come potevano stare in un altro quartiere. No, stavano a Santa Croce perché a Santa Croce dovevano starci le tre carceri e le tante caserme. Perché in fondo l'istituzione carceraria a Firenze, quelle carceri sono state pensate per quella popolazione un po' così incontrollata, che viene chiamata sottoproletariato, diciamo così, ma insomma poi in realtà erano spesso artigiani, erano una popolazione che intanto dal punto di vista politico era molto poco controllabile, erano in gran parte anarchici, poi socialisti, e quindi insomma, ma su questo basta leggere Pratolini per capire perché le carceri stavano a Santa Croce. E non c'è dubbio su questo, potevano stare anche a San Frediano, però avevano in quel momento una comodità di questi conventi soppressi, per cui è tanto vero che quando nel 34-36 decidono di bonificare Santa Croce con le demolizioni, le carceri ancora non le toccano. Naturalmente quando fecero le demolizioni provocarono il peggio, perché cosa successe? Le famiglie non è che se ne andarono ad abitare negli stabili che rimanevano già sovraffollati.
Era importante perché c'era tutto il mercato centrale e poi c'era tutte le carceri, le tre carceri, erano lì.
La via Ghibellina era la nobile strada, il centro del rione. Il resto, tutte le strade malfamate per quell'epoca. Ladri, la truffa, giocatori dal Duomo a San Giuseppe. Erano tutte malfamate. Come si chiamano quelle altre strade strette vicino?
C'è via di San Cristofano, c'è via delle Pinzore, c'è via del Fico, c'è via tutte stradine.
Tutte. Che... Era quella Firenze. Ciaccoloni alla finestra starà a ascoltare.
Usava Borgallegri d'estate quando c'era quei grandi caldi, eccetera. La sera dopo cena... prendere le seggiole,
sì,
e mettersi
tutti
in fila, a raccontare
tutti seduti su, ma tutti, il rione era questo. E il carcere non faceva certo caso, perché tutti ci hanno tuffato qualche giorno, qualche mese, qualche anno.
La questura di Firenze a quell'epoca era in via Buonarroti, di fronte alla casa di quella chiamata di Boia. C'era la questura di Firenze. E quando d'estate c'erano... con le seggioline, cioè, a chiacchierare, arrivava uno di corsa. Oh, attenti, c'è il Masi. Il Masi era il commissario che conosceva tutti i piccoli malviventi. Era una fuga generale. Entravano tutti per le case, per non farsi arrestare.
Era tutt'uno il rione. Tutti conoscevano i carceri all'interno. Non era un tabù. Era solamente una casa per andare un po' a riposare, insomma.
C'era una grande miseria, purtroppo.
Il mio nonno materno era stato direttore del complesso carcerario fiorentino, dell'intero complesso carcerario fiorentino dal 1941 al 1951. Nei 10 anni della sua direzione, anni molto intensi e molto difficili, perché sono appunto gli anni dell'occupazione di Firenze da parte delle truppe tedesche. Alcune cose che ha fatte mio nonno e che sono documentate e per le quali lui ha avuto il riconoscimento immediatamente dopo la fine della guerra come patriotta, poi fu chiamato addirittura il 12 agosto, Firenze fu liberata l'11, la battaglia in città ancora infuriava perché Firenze era liberata fino ai viali, in realtà la zona delle cure e della Bolognese era ancora in mano ai tedeschi, insomma fu chiamato il giorno dopo da Roberto Martini, che erano dei capi dell'insurrezione, a conferire immediatamente con loro per poter organizzare le cose, eccetera. Ma intanto lui è stato però moltissimo per salvare, cosa che purtroppo non ebbe buon esito, questo suo interessamento, per salvare dalla fucilazione i giovani renitenti alla leva mugellani, ma insomma riuscì anche a far scappare, uscire con vari stratagemmi, vari detenuti politici che dovevano essere deportati in Germania. Una volta riuscì a far firmare a un tedesco che venne perché ne voleva, mettiamo, 20, un foglio in cui invece ne prendeva 30, insomma, e 10 riuscì a farli scappare in qualche modo, ecco, a non consegnarli. Quindi questi poi scapparono probabilmente in città e si rifugiarono da qualche parte. Diversi, ecco, riuscirono ad uscire in qualche modo. Poi c'è tutta la vicenda di quella bambina ebrea che non fu deportata, riuscirono a non farla deportare qui per l'interessamento specifico della suora, della madre Ermelinda, la quale riuscì al momento in cui venivano caricati sui camion dai tedeschi a nascondere questa bambina nella cella di un'altra detenuta politica, la Facca, appunto, la Silvia Facca, e l'unica bambina che, non deportata, che la comunità ebraica sa esistere e c'è, è tuttora vivente, una signora che però non vuole che si sappia chi è lei, che ormai ha, forse è più vicina agli 80 che ai 70, che all'epoca aveva 7-8 anni, appunto. Insomma, ci sono vari specifici episodi, ecco.
Tra il commosso raccoglimento delle camicie nere del popolo, consacra alla gloria il purissimo olocausto dei martiri dello squadrismo fiorentino, alcuni momenti dell'austero rito in Santa Croce.
Ci sono entrati tutti, guardi, più o meno. E poi sono andati, partiti per l'estero, sono andati in esilio. Anche quest'uomo, gli ho detto che mai iniziato me alla politica, Fibi, e sono tutti scappati dall'Italia, rincorsi dai fascisti, perché chi andava per 3 giorni in carcere, poi andava all'isola. Non è che dopo ti
No, durante il
liberavano.
fascismo questi
C'era.
antifascisti erano perseguitati, se veniva scoperto che facevano politica li mettevano subito in carcere. Quelli invece sospettati di così, che erano antifascisti ma non praticavano, li chiamavano i bigi li chiamavano.
Sì, alle murate.
Ecco,
Ho detto le
le
murate, non
murate
era
erano.
quel carcere alla tedesca, piena di. Era un carcere che c'entrava e si usciva, insomma, perché poi qualcuno ci stava anche volentieri, no? I politici. Per i politici era tutto difficile, sempre pesante, ma uno magari che 2 o 3 giorni in carcere si rifocillava un po'. E il carcere non era nel rione, e del resto visto con. No, era un carcere. E nessuno si metteva a riflettere cosa voleva dire la perdita della libertà, solo quando c'erano magari. C'era un mondo di persone colte e c'era un mondo piccolo e c'era un mondo di persone semplici. Dunque le riflessioni, i pensieri, non avevano l'importanza che hanno per le persone che filosofeggiano, ecco. Voglio dire, è una cosa differente.
Solo il pensiero che tu non la pensassi in quella maniera era probabile che tu andassi a finire alle murate, o anche perché tu frequentavi uno che, non, diciamo, antifascista, quella poi lì, vedi, è fascista in quel fascio, in quel momento lì, li ha fatti i comunisti, perché non è che c'era comunisti, in quel momento lì di politica. Tu devi considerare che nel 40 c'era 80% analfabeti, perché leggere certi libri era un problema. E compagni sono stati incarcerati, anche egli c'era nella mia brigata, che poi sono tutti commissari politici, si sono formati dentro il carcere. Il carcere è stata l'università di studio per detenuti politici. E quelli sono entrati, non è che avevano una gran cultura, ma sono usciti con una cultura e sono usciti proprio con un'ideologia comunista. Se le sono fatte a carcere, si erano infarinati di tutto, ma più che altro una cultura politica. E questi erano gente che aveva degli ideali, questi erano dei politici. Questi era gente che veramente lottava per fare una società diversa. I carceri poi l'hanno portato, quando sono venuti in montagna alla Resistenza, tutto questo patrimonio l'hanno portato lì, nella montagna dove c'era partigiani. Per cui il collettivo, l'ora politica che si faceva in montagna, è tutta un'eredità di questi compagni che erano carceri. E poi devi tenere il tuo conto che un ragazzo, io ero un ragazzo, incontrare questa figura che aveva fatto 10 anni di carcere e 6 di confino a Ventotene.
Era
un mito, una cosa strabiliante, insomma.
Allora, qua siamo alle murate. Noi, curiosando, siamo entrati e abbiamo trovato questo, anche se non ci poteva. È una cella, ma è stretta. Non c'è niente, c'è soltanto un muretto. E dietro a quel muretto c'è un water e un lavandino e una finestra, naturalmente la finestra con le sbarre, e poi non c'è niente. Noi adesso siamo nel primo piano, di via in via si va più su e ci ritroveremo lassù dove c'erano sempre altre celle.
Propaganda con Mussolini.
Abbasso Mussolini praticamente.
Sempre soli, una cellettina solo, finestrina molto alta. Un giorno che io mi sono arrampicato perché sentivo rumore sotto, mi sono affacciato dallo spioncino, mi hanno preso e mi hanno messo in cella di rigore. 2 giorni, perché non si poteva comunicare con nessuno, perché c'era Bigi. Si chiamavano Bigi. 2 volte la notte venivano a battere ferri per vedere se l'inferriata era sana, che dormire poco. Sotto c'avevo i conicoli per andare all'aria e sopra c'avevo altri amici che erano lì, che tutti i mercoledì ci mandavano il pacco da casa, che ne arrivava mezzo perché mangiare era quello che era. Allora sopra c'era un certo Bongini Renzo. Allora, mi mandavo la roba a lui, gli dicevo: Renzino, mandami una patatina con il ciuco. Il ciuco sarebbe una fune fatta con le cose delle coperte. Mi mandava la patatina, perché io ne mandavo tutto su, perché se no mangiavo tutto in un giorno. Se no si giocava a dama, cioè con le bucce di arancia. Si era fatta una dama con numeri, no? Che di sotto sopra si comunicava. E poi, ma sempre solo, sempre solo. Per quei 5 mesi, 4 mesi e mezzo, 5, sempre sono stati soli. Dal 7 di aprile del 43 al 19 agosto del 43.
Ma c'era un letto in ferro con un materasso, se non ricordo male, di paglia, insomma, non certo di lana, o, no? Con la coperta. Poi c'era il bugliolo famoso per i bisogni, no? E basta. Eravamo ai primi di aprile del 43, quindi avevo 21 anni circa.
Thank you.
Vivere con le pietre. Storie dalle murate di Firenze. Di Valeria Muledda. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it.